Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo di un videogioco pensato e sviluppato per istruire bambini e ragazzi sulla sicurezza informatica. Lo facciamo adesso con la dottoressa Giorgia Bassi, formatrice, redattrice e collaboratrice del videogioco Nabovaldo e il ricatto dal cyberspazio. Benvenuta, dottoressa Bassi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Come è nato questo progetto e quanto tempo è stato impiegato per la sua programmazione?
Allora, intanto il progetto di questo videogioco nasce all'interno di un'iniziativa che è la ludoteca del registro.it, una iniziativa di educazione digitale che è partita nel 2011 a cura del registro.it. Il registro.it è l'anagrafe di tutti i domini internet con estensione.it e ha sede all'interno dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. Faccio questa premessa per dire che il tema, diciamo, del videogioco e del progetto, che è appunto la ludoteca, fa strettamente parte delle competenze dell'istituto nel quale lavoro, che appunto è l'Istituto di Informatica e Telematica. In particolare ci siamo proprio occupati di in qualche modo diffondere la consapevolezza della rete, della cultura della rete, dell'utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, proprio andando all'inizio, guardando a un target che non era tanto considerato, cioè la fascia delle primarie, delle scuole primarie, e poi ci siamo spostati alle medie, alle secondarie, quindi di primo grado, fino alle secondarie anche di secondo grado in questi anni. Con il videogioco abbiamo deciso di puntare la nostra attenzione, di focalizzarci proprio sul target primarie di primo grado, ora dirò medie per semplificare, e certo, andando proprio a investire, a progettare uno strumento che potesse in qualche modo intercettare questo target, come? Cioè facendo leva su quelli che sono i modelli di intrattenimento e anche di apprendimento. In questo il gioco, i videogiochi sono ovviamente pane quotidiano per i ragazzi di questa età. E il progetto, certo, è stata la fase di progettazione, di sviluppo, è durata circa un anno e ora siamo nella fase di progettazione dei laboratori focalizzati che utilizzeranno appunto questo mezzo, quindi in qualche modo per accompagnare anche i docenti che poi ne faranno utilizzo. Anche perché il gioco nasce come un gioco dedicato, lo ricordiamo, alla sicurezza informatica, ma single player, quindi per essere poi utilizzato nelle classi necessita di tutto un supporto, di un lavoro di divulgazione, di utilizzo delle risorse ovviamente gli insegnanti hanno bisogno di acquisire, qui quindi il nostro intervento anche formativo nei loro confronti.
In una intervista precedente lei lo ha considerato un serious game. Cosa significa serious game e per quale motivo lo definite così?
Serious game sì, è un concetto che in qualche modo si porta dietro il richiamo ovviamente al mondo del ludico, del gioco, dei giochi online, dei videogiochi, ma l'aggettivo serious fa pensare a un contesto educational, parla anche di certo, gamification, no? Di utilizzo delle tecniche ludiche e legate poi a particolare ai videogiochi per contesti che esulano dal mero obiettivo appunto di intrattenimento, di divertimento. Quindi la parte serious, anche se devo dire i ragazzi si divertono molto, perché l'abbiamo anche testato ultimamente. La scorsa settimana siamo stati a Roma Video Game Lab e abbiamo visto per la prima volta il videogioco appunto era installato su alcune macchine e i ragazzi potevano in qualche modo proprio provare l'avventura, perché poi Nabovaldo è un'avventura, quindi c'è divertimento, ma dicevo l'aggettivo serious appunto richiama poi all'idea dell'educational e quali sono i temi educativi, sono i temi legati alla sicurezza informatica, quindi noi cerchiamo di educare attraverso l'avventura di Nambovaldo, che è un ragazzo come tanti, amante della rete, amante delle nuove tecnologie, ma a volte un po' sprovveduto, un po' ingenuo. Quindi cerchiamo di far capire ai ragazzi quali sono le principali minacce, da malware, ransomware, che dà il nome poi al videogioco, perché il ricatto dal cyberspazio è un ransomware, se ne è sentito anche tanto parlare per fatti di cronaca recenti, e poi parliamo anche quindi non solo delle principali minacce, delle tipologie di attacco degli hacker, ma parliamo anche delle contromisure, che sono contromisure, come poi avrà modo di scoprire lo stesso Nambovaldo, e chi per lui poi si prende, diciamo, vive, no? in primo, perché poi il bello del videogioco è proprio questo, no? Immergersi in una realtà virtuale, vivere attraverso il personaggio, attraverso un avatar, situazioni virtuali, ma che poi hanno molto a che fare con la realtà. Quindi avrà modo il giocatore di scoprire, dicevo, le minacce, le vulnerabilità, ma anche di testare in prima persona le contromisure, che sono sicuramente di natura tecnica, quindi l'antivirus, il firewall, e questo attraverso dei giochi molto divertenti i ragazzi avranno proprio modo di capire di che si tratta, ma soprattutto, e questo voglio evidenziarlo, contromisure di natura comportamentale. Perché l'anello debole anche della sicurezza informatica è sempre la persona che clicca, il ragazzo, bambino, adulto, spesso e volentieri, che clicca sul link in cui non deve cliccare, che scarica un programma da uno store che non è ufficiale. Quindi banali apparentemente comportamenti che possono anche dare conseguenze veramente, veramente gravi.
A questo punto viene spontaneo chiedersi, ma perché è così importante spiegare a bambini e naturalmente anche a ragazzi il concetto di sicurezza informatica, indipendentemente dalla questione del videogioco, ma in generale, ecco?
È importante perché bisogna proprio parlare di cultura della sicurezza informatica. Perché spesso dietro l'idea, e ormai è l'alibi del nativo digitale, c'è appunto questa concezione di una figura che è padrona, no? dello strumento, che comunque riesce a gestire in autonomia tutte le risorse. Non è assolutamente così. E noi appunto crediamo che sia indispensabile partire addirittura dalle primarie. Noi abbiamo fatto anche degli interventi proprio parlando di sicurezza già ai bambini delle primarie, facendo vedere delle semplici immagini evocative, diciamo, quindi da una situazione che richiamava la sicurezza stradale, per esempio, dire, sono immagini ovviamente che i bambini hanno in mente, quindi dall'importanza della cintura di sicurezza, e richiamando proprio al concetto di prevenzione, perché per arrivare poi pronti di fronte al momento dell'attacco, della minaccia informatica, bisogna fare prevenzione, nel senso di lavorare molto sulle conoscenze.
Certo.
Partendo dalle basi anche tecniche, che sono di sicurezza, ma non solo, perché noi, ecco, questo è un po' il lavoro della ludoteca del registro.it di tutti questi anni. Cerchiamo ai bambini di spiegare intanto che cos'è la rete, ma che cosa, come funziona, perché già capire appunto il funzionamento di qualcosa che poi si va a usare vuol dire poi acquisire anche le consapevolezze e le competenze per poter fare qualcosa, ma se io non ho prima le conoscenze, è inutile poi parlare di consapevolezza, di competenza. Bisogna intanto capire lo strumento, e capire lo strumento mi dà anche il modo di acquisire un approccio, un atteggiamento che è attivo, non è da semplice consumatore, ma che è curioso verso lo strumento, attivo, e quindi anche verso i modi per difendersi, per eventualmente appunto rispondere a quelle minacce. È fondamentale, torno proprio alla domanda, costruire una cultura della sicurezza, ma questo in tutte, poi ci se ne accorge ovviamente tardi quando poi succedono le cose. Abbiamo visto l'ultimo caso eclatante, no? della regione Lazio, mi viene in mente. Però anche lì l'anello debole è sempre il fattore umano, quindi come si fa a lavorare sul fattore umano? Lavorando sulla formazione, e nel nostro caso sull'educazione a partire dai giovani utenti, dai bambini, ho detto delle primarie, ora col videogioco, in particolare delle medie, perché i bimbi delle medie sono molto smanettoni, come si dice.
Sì.
Questo proprio sulla base della nostra esperienza, hanno ansia di scaricare, di giocare, usano degli strumenti in maniera inconsapevole, scaricano delle applicazioni per essere più forti, appunto, per giocare in maniera anche sporca a volte, e magari mettere loro, mi hanno detto che loro dossano gli avversari, cioè mettono fuori uso i dispositivi, le PlayStation degli avversari. Questo è un piccolo attacco, il denial of service è uno degli attacchi più diffusi, quindi sono inconsapevolmente già dei piccoli hacker. Il problema è che scaricano queste applicazioni da store, come dicevo all'inizio, che non sono ufficiali, quindi roba gratuita che li espone poi a dei rischi clamorosi, quindi magari il computer viene preso da remoto, si installano degli spyware, cioè dei malware che a loro insaputa spiano le attività magari non solo del bimbo, ma magari del padre che fa una, poi nello stesso dispositivo fa una transazione, quindi bisogna sicuramente partire da loro, da questa fascia, per educarli. Non è mai troppa l'educazione anche in questo campo.
Certo, abbiamo parlato a lungo di bambini e ragazzi, visto che lei infatti mi ha informato del fatto che avete svolto delle attività insieme a bambini e ragazzi per far sì che l'informazione insomma venisse divulgata, eccetera. Ma io mi chiedevo, anche gli insegnanti hanno un ruolo chiave su questo argomento, nel senso, gli insegnanti saranno adeguatamente preparati per seguire i ragazzi durante l'utilizzo del gioco, oppure non hanno affatto nessun ruolo nell'argomento? Ecco.
Diciamo che quando abbiamo proposto questi laboratori, l'abbiamo proposto a degli insegnanti con cui già avevamo lavorato, perché quest'anno ci serve un po' per testare anche il gioco dal punto di vista, appunto, della didattica, ma abbiamo comunque da subito sottolineato che ci sarà comunque una fase formativa. Perché il linguaggio del videogioco, ovviamente, a parte qualche eccezione, c'è anche l'insegnante appassionato di videogiochi, l'abbiamo trovati, però diciamo che non fa parte del background del comune insegnante delle medie, quindi lavoreremo su questo in particolare. Faremo vedere come comunque facendo lavorare i ragazzi in autonomia, giocare i ragazzi in autonomia, visto che il gioco è in single player, si potrà poi in classe scegliere dei percorsi tematici, ad esempio il percorso tematico dedicato al malware oppure alle contromisure contro i malware, che poi richiamino in qualche modo gli scenari, le avventure del Navovado, del protagonista, e che permettano di approfondire quelle tematiche in una modalità di flip the classroom, come si dice, no? Cioè il lavoro dei ragazzi, che è un lavoro piacevole, perché poi giocano e imparano, quindi il concetto di serious game, sarà il lavoro dei ragazzi, sarà a casa in autonomia, e poi in classe parleranno con gli insegnanti, che con le nostre, comunque, la nostra formazione e le schede operative che forniremo, riusciranno a sviluppare un percorso. Poi noi ovviamente faremo anche un incontro, purtroppo ancora per quest'anno a distanza, infatti sarà un po' complicato, ma come abbiamo fatto l'anno scorso, insomma, speriamo di riuscire al meglio, e comunque faremo vedere agli insegnanti che saranno presenti come si dovrà sviluppare questo percorso tematico, quindi loro avranno, diciamo, uno step intermedio con noi, ecco, quindi avranno modo di vedere nella pratica come portare avanti il laboratorio e poi di provarlo nel corso dell'anno con i ragazzi, sempre col nostro supporto, comunque sempre la nostra massima disponibilità. Comunque la curiosità c'è, noi abbiamo sempre, devo dire, in questi anni tutti gli insegnanti che abbiamo incontrato si sono sempre dimostrati più che interessati all'argomento, e addirittura, le dico di più, anche desiderosi di approfondire le loro conoscenze tecniche legate alla rete, legato all'utilizzo sicuro dei dispositivi e ora alla sicurezza informatica. Ci chiedono spesso proprio degli incontri di approfondimento anche con i genitori, infatti abbiamo fatto anche l'anno scorso diversi incontri proprio pomeridiani in cui mettevamo insieme genitori e insegnanti, e le domande, le curiosità erano molte. quindi di sicuro è centrale il ruolo degli adulti, degli insegnanti, del mondo della scuola, certo.
In verità, anzi in realtà, diciamo, questo è un argomento molto attuale, ecco, è un concetto anche molto particolare considerando il fatto che insomma è molto moderno e non se ne è parlato tanto sino a poco tempo fa. Però adesso vorrei che si parlasse un po' di lei, se non le dispiace, e vorrei chiederle se lei personalmente è una giocatrice e se ama questi strumenti.
Allora, devo dire non sono una giocatrice, anzi quasi per niente. Però ho un marito molto appassionato di videogiochi, anche una figlia che, appunto, essendo facendo parte proprio della fascia delle medie, gioca non in maniera, non con accanimento, però giocano. E devo dire, ho dovuto, uso un po' questo termine, il verbo dovere. Però ho faticato parecchio, perché in Abovaldo per me in 4 capitoli, devo dire, anche soprattutto ci sono dei minigame che sono richiedono proprio una prontezza di riflessi che ammetto non ho, ecco. E poi ho un background comunque umanistico, quindi non faccio parte anche della generazione degli anni 80, che comunque poi quella generazione magari che era più con background magari scientifico, che amava comunque passare anche le giornate non in sala giochi. Io devo dire amavo molto di più i libri, un'altra tipologia di divertimento. Però mi sono ricreduta, nel senso che sicuramente Abovaldo non è che mi ha fatto scoprire il mondo del videogioco, che sono lì attaccata ai videogiochi, però credo fermamente nel fatto che bisogna innovare gli strumenti e che i videogiochi in questo sono veramente preziosi, perché mi sono trovata comunque anche a scrivere, a dedicarmi ad altri tipi di strumenti formativi, divulgativi, dai video, pillole video, delle risorse anche cartacee. Però ecco, come riesce a veicolare con poco un minigame? Ora mi viene in mente un minigame che spiega che cos'è un worm, e si capisce benissimo, perché si vede questo verme, no? Verme letteralmente vuol dire proprio verme, che si duplica, ed è esattamente il gioco, consiste poi ovviamente nell'abbatterlo, nell'avere questa prontezza di riflessi che io non ho, però nel colpire il più possibile il numero di worm. Però il fatto di, appunto, vedere già un verme, vedere già il fatto che questi vermi si moltiplicano velocissimamente, già da due informazioni in maniera rapida e divertente, due concetti che magari io stessa avrei dovuto scrivere per veicolare, per trasmettere avrei dovuto comunque scrivere un paragrafo, ecco, non so se mi sono spiegata. Quindi di sicuro, certo, dal punto di vista dell'utilizzo didattico, secondo me è uno strumento eccezionale, e bisognerebbe sempre più sforzarsi di introdurre questi strumenti simili, magari poi ne verranno fuori altri, per innovare un po', soprattutto alla luce anche del contesto che stiamo vivendo, che poi magari sperando appunto che tutto si risolva. Però diciamo che anche la situazione forzata, no, della didattica a distanza, secondo me deve essere presa come uno spunto poi per spingersi verso un cambiamento reale, che non è il fatto di dover usare le piattaforme, internet o altre risorse per dover fare la lezione uguale come si è sempre fatta negli ultimi 30 anni, ma perché no, per cercare di innovare proprio il modo di trasmettere le conoscenze, perché i ragazzi hanno poi una modalità di vita, di apprendimento, di comunicazione che non è quella dei libri di 30-40 anni fa, cioè ma nemmeno di 10 anni fa. Poi veramente c'è un cambiamento generazionale. I ragazzi che noi abbiamo incontrato 2 anni fa non sono più di oggi, cioè i social cambiano. È tutta una realtà che si muove velocissimamente, e la scuola dovrebbe sforzarsi un pochettino di seguire un po' questo movimento. Mi rendo conto che non è una cosa facile, però così se si continua comunque a non rinnovare gli strumenti, le metodologie, i bambini e i ragazzi non faranno altro, cioè andranno a scuola sempre, però ecco, sicuro, però l'attenzione e la testa sarà secondo me su altre cose.
E si comprende dalle sue parole che è evidente che ci sia una passione anche abbastanza definita per quanto riguarda quello di cui stiamo parlando. Ecco, io mi chiedevo, come è nato il suo interesse nei confronti di questo argomento?
nell'argomento dei video in generale, nell'argomento dell'educazione e della formazione.
Sì, a quello mi riferivo, esatto.
Sì, è nato perché, devo dire, quando sono entrata al CNR mi occupavo di domini internet, quindi facevamo noi del gruppo delle relazioni esterne un lavoro molto votato anche proprio al lato tecnico. Poi, grazie, devo dire, anche alla mia responsabile, l'ingegnere Anna Vaccarelli, abbiamo deciso di sviluppare questa parte educativa e lì, devo dire, il mio background, come dicevo prima, umanistico, di comunicazione, si è spostato proprio sul lato proprio educativo e ho scoperto effettivamente una passione proprio anche a comunicare con i bambini, con i ragazzi. E in presenza, in classe, ma anche la cosa che forse mi entusiasma di più è proprio anche mettere a punto le risorse che poi verranno utilizzate, progettare i laboratori e vedere che poi effettivamente se possono comunque piacere, possono portare al risultato che speriamo. Tra l'altro, grazie anche alla collaborazione con il Dipartimento di Formazione dell'Università di Firenze, stiamo anche valutando l'efficacia dei laboratori. Quindi somministriamo dei questionari anche a bambini e ragazzi delle medie, appunto, prima e dopo, proprio per vedere se, prima e dopo il nostro intervento, per vedere se effettivamente a livello di comportamenti, di consapevolezza, di conoscenza c'è stato un cambiamento reale. Quindi diciamo che poi, tornando, no, alla mia passione di progettare i laboratori, speriamo che poi ci sia un riscontro positivo, insomma. L'anno scorso è stato così, grazie anche poi, devo dire, a tutto il gruppo, alle mie colleghe Claudia Mazzanti, le voglio ricordare, Beatrice Lami, Emanuela Moretti, siamo in poche, quindi devo dire, da un lato la distanza ci ha anche aiutato, perché riusciamo a coprire così magari richieste anche che vengono da tutto il paese, da tutta Italia. Prima era più difficile anche un po' coordinare, programmare anche interventi in altre regioni. Siamo venuti anche in Sardegna un paio di volte. E quindi, insomma, questo.
Adesso dobbiamo salutarci. Io ringrazio la dottoressa Bassi che gentilmente ci ha prestato un po' del suo tempo per questa intervista. È stato un piacere e tante grazie, dottoressa Bassi.
Anche volevo solo ricordare che, per chi fosse interessato, tutte le informazioni dal videogioco, tutte le risorse comunque che mettiamo a disposizione, che sono tutte gratuite, non l'ho detto all'inizio, ma il progetto interamente, ovviamente, essendo CNR, è tutto gratuito, non è un particolare da poco per le scuole. Dicevo, per chi fosse interessato a partecipare, avere informazioni, ludotecaregistro.it.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.